un insultatore che crea dei problemi alle persone che sono povere. Si vergogna, si dimetta dalla posizione che ha. Io non so come fare a tenerla lì. Capito?
Anche questo è vero, ha ragione Libano. Un insultatore.
Ma roba, no, io esprimo le mie idee.
Guardi, le do un consiglio, dato che io non sono d'accordo con lei, mi chiuda la, no, la comunicazione. Perché
no.
Lei è
perché?
Anche un personaggio del genere, sì, che quando uno fa girare le palle chiude la comunicazione. Si vergogni.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Ma i camionisti sono bravi. Io mi ricordo facevo amore con un camionista, era tanto buono e bravo.
Io la saluto,
io
la
ringrazio.
Mi vado a fare una mezz'ora di sonno, perché io vengo dal Brenno. Questo mestiere non è un mestiere, è una galera.
Madonna, ma come vi chiamate?
Come mi chiamo? Mi chiamo del Principe, signore.
Ma davvero? Del Principe. Io vi auguro buon viaggio, Principe. Tante grazie
de
e
niente,
tanti auguri.
Signore, è stato solo.
Grazie, grazie tante.
Oh, senti, è il camion.
Ora, naturalmente, tutti ci spiegano che i parlamentari devono essere trattati come tutti gli altri cittadini. Peccato che i parlamentari vengano trattati peggio di tutti gli altri cittadini. Perché io sfido, l'ho sempre detto quando sono andato anche nelle trasmissioni televisive, a trovarmi un solo italiano attualmente in pensione a cui sia stata decurtata in modo consistente e permanente la pensione. La pensione.
Senti, io ce l'ho a morte con quel buffone che ha parlato poco fa sulle pensioni, che lui è un diritto acquisito, non posso togliere, eccetera, eccetera.
No, dice che vuole difendere anche la tua pensione, dicono questi.
Beh,
qua.
Certo, Falomi è una persona molto molto per bene e giustamente pone un problema di diritto, però
allora,
capisco
Franco,
che Franco da Pescara
non si pone
questo problema,
quando
diciamo.
Io ho iniziato a lavorare nel primo settembre 1978.
Vabbè, sì, allora
io dovevo fare 35 anni di contributi per andare in pensione. Quello non è un diritto acquisito?
E invece te l'hanno tolta questa possibilità?
Me l'hanno tolto prima a 40, adesso non mi bastano più 40. Devo fare 42-43. Dite a quel benemerito stronzo.
Hanno semplicemente, nel suo caso, caro Franco, fatto una cosa necessaria,
ragione.
Cioè allungato.
Ma sono incazzato, stai zitto.
Hanno allungato, caro gentile, gentile liberale, gentile liberale.
Mi sono usurate le palle sul sedile.
Gentile liberale all'ascolto.
È incazzato come la biscia.
Gentile liberale all'ascolto.
Ma non è liberale, che liberale, perché questo che cazzo gli frega.
Gentile amico, cresciuto alla scuola di Einaudi, come dimostra il suo profondo.
Che cos'è che ti sei misurato?
Coglionazzo, tu non sai niente dei sacrifici della vita, tu non sai un cazzo che significa fare 130.000 km all'anno, coglione.
Che ti sei misurato?
In culo, coglione.
Che ti sei misurato?
Che hai votato lei con questo eloquio così simpatico?
Hai capito? Stai zitto, fai più bella figura, sta zitto. Zitto.
Sono i mortacci tua, io 30 anni sul camion vado a prendere 1300 euro al mese, hai capito, stronzo? 30 anni col culo sul camion, 1300 euro al mese, stronzo, stronzo.
Beh, su questa cosa dei vitalizi, amici miei, avanti tutta, il popolo. Beh, della zanzara,
calma,
e il popolo,
calma.
Il popolo direi, il popolo intero è dalla parte di chi li vuole tagliare. Adesso ci racconteranno le solite cose.
No,
i
calma,
ricorsi,
un attimo, stanno
la legge,
cercando di capire come
i
farlo,
ricorsi,
mi pare, ancora.
La legge, i cavilli, eccetera. Tutto questo non è importante, tutto questo ve ne dovete fottere di queste cose qui. La cosa importante è che un privilegio che per anni è stato un baluardo dei parlamentari viene scalfito e speriamo che si vada avanti, avanti tutta. Non mi interessa tagliare la metà, io taglierei tutto come al solito.
Certo.
Tagliare la metà, tagliare un quarto, tagliare un terzo, purché si tagli,
io
si vada avanti.
Io gli toglierei nel dubbio anche la casa, sai, perché
no,
magari
la
l'hanno comprata
c'entra.
Coi soldi nostri, si sono comprati
no,
la casa.
No.
No, si sono comprati la casa coi soldi nostri, io gliela toglierei.
Ragazzi,
per sicurezza, così
siccome,
tanto per...
siccome è stato ed è chiaramente un privilegio, perché i contributi li hanno versati loro, ma sono comunque soldi nostri, si sono costruiti pensioni per l'eternità pure per i parenti, eccetera eccetera, bisogna attaccare subito, beh, la reversibilità è tutto, bisogna
vale per tutti i lavoratori la reversibilità,
subito attaccare senza pietà, attaccare. C'è una persona che si sta opponendo, come sai, caro David, al Senato, la signora Casellati.
Sì, non si sta opponendo, è negli Stati Uniti, è interrogata sul tema, ha detto bisogna un attimo vedere come viene costruito questo provvedimento.
No, ha detto anche un'altra non cosa. Ferma.
Il taglio dei vitalizi per persone che da sempre hanno operato nei rami del Parlamento significa incidere sullo status di persone che magari oggi possono avere anche un'età rilevante, che si trovano improvvisamente ad avere uno stipendio magari inferiore al reddito di cittadinanza.
Cioè, ragazzi, quando si tratta dei parlamentari, sono tutti lì a dire, beh, qualcuno si potrebbe trovare in difficoltà nella vita, no? E si tratta di poche centinaia di persone, no? E qualcuno si potrebbe trovare in difficoltà, qualcuno potrebbe trovarsi in una condizione disagiata.
Beh, sì, può succedere.
No? Quando si tratta di poche centinaia di parlamentari, ecco che le istituzioni agiscono in loro protezione, subito. Di Maio, vai, Di Maio, avanti tutta, vai.
Prima di tutto diamo una bella notizia ai cittadini italiani, che oggi nell'ufficio di presidenza di questo palazzo arriva la delibera per tagliare i vitalizi agli ex parlamentari della Repubblica. Ho visto che hanno fatto ricorso, ce ne faremo una ragione che quelli che hanno preso il vitalizio hanno fatto ricorso, ma non è questo che ci fermerà, non ci lasceremo intimidire da una class action.
Oh, senti questo Falomi, che è il presidente dell'associazione ex parlamentari, che già il fatto che esista un'associazione di ex parlamentari che sta lì, no, a garantire i privilegi degli ex.
Ma mica solo,
cioè,
quello, non
tutto
è vero.
Quello che gli ex, che rimane agli ex. Una volta c'era addirittura il fatto che potessero viaggiare gratis, adesso non so se c'è ancora questa cosa, sarebbe uno scandalo se ci fosse. Una volta gli ex parlamentari potevano viaggiare a gratis.
Sì, certo, il treno, anche l'autostrada,
treno, aereo, tutto gratis. Adesso non so cosa sia rimasto. Comunque, questa fantomatica associazione ex parlamentari,
no,
presieduta,
è una
fantomatica, cioè esistente,
riconosciuta,
sì, riconosciuta per carità, riconosciamo tante associazioni, daremo anche dei soldi a questa associazione.
Ma che fastidio ti dà l'associazione ex parlamentari della Repubblica?
Trovo queste cose fatte apposta
tutto
per
ciò che è democrazia,
per difendere,
sì,
i privilegi,
vero,
no, la
è
democrazia
è vero, sì, tutto ciò che è discussione, democrazia.
Dici, voglio conoscere un italiano a cui hanno tagliato pesantemente la pensione. Voglio conoscere un italiano. Come voglio conoscere un italiano cui abbiano tagliato pesantemente la pensione? Senti.
Se esiste un italiano in pensione oggi a cui è stata tagliata in modo permanente e consistente la pensione, me lo portate qui in studio, lo voglio conoscere. Perché in realtà un italiano così non esiste.
Io credo che il 90% degli italiani siano favorevoli al taglio della pensione per i parlamentari. Il 90% degli italiani.
Può essere,
il 90%
ma senza sapere il merito della questione.
Ma
quindi...
sì, non è importante, avanti tutta. Non è importante il dettaglio, la roba da avvocatucoli, da...
No, ma uno così può assaporare, come dire, no, la soddisfazione di aver tolto dei soldi a uno che
presume
essere
privilegi,
ricco.
Sono dei privilegi. No, ricco, sono dei privilegi.
È un odore, no? È l'odore del sangue, quell'odore lì.
Un po' sì.
Per carità,
ragazzi,
c'è a chi piace mangiare il sangue. Io
intanto,
non ho...
Grillo vuole leggere il Senato col sorteggio.
Ecco, questo è molto interessante, effettivamente. Questa idea è interessante. Interessante, sì.
Scusi, Grillo, perché lei vuole leggere col Parlamento? Non ho capito. Scusi,
non conta niente, non serve.
Ma cosa? Siccome non serve, allora a questo punto.
Eh?
Metti tutti i nomi, li metti, li mischi e fai l'estrazione del lotto, meraviglioso. Dici oggi il numero 22, ne muore uno e ne estrai un altro. Risparmi in termini. Lo fanno ovunque, eh? Ma lo fa, la Merkel è stata estratta a sorte.
Ma non è
ma
vero.
Chi l'ha votata quella lì? Ma scherziamo. Ma Conte? Ma Conte?
Ma quello è vero.
È ovvio che è stato estratto a sorte, è evidente. Che è presidente del Consiglio secondo voi Conte? Ma no, ma non è normale. È stato estratto. C'era un grande. C'era un pentolone con dei nomi dentro. C'era anche il suo, Cruciani. Purtroppo non è uscito. È uscito Conte. Ma insomma, è normale. Avete visto? È andato ai vertici, sorride, dice ora vedremo.
Tu dici,
ora
alla, vedremo. Alla fine, anche se uno viene scelto per caso,
normale,
alla fine
ma
potrebbe
così
fare.
Ovunque lo fanno, no, non conta come vedete, no? È estratto, lo abbiamo estratto a sorte, ma va messo in Costituzione. Ovunque così, in Germania, in Lettonia lo fanno ormai. In
Scusi, Grillo, lei ha scritto: forse il primo passo sarebbe una seconda Camera del nostro Parlamento piena di persone scelte a caso, un Senato dei cittadini, se volete. C'è una campagna per un Senato popolare in Francia e un'altra campagna in Scozia. Sarebbe come un cavallo di Troia nel cuore del governo e poi sostituire le elezioni con il sorteggio.
Ma sì, ma bellissimo, ma immaginate, intanto si risparmia moltissimo, ma poi immaginate la gente comune che viene estratta provvisamente. Tu magari... come ti chiami tu? La corte, benissimo. Cosa facevi? Il regista della Zanzara e ora diventi ministro del tesoro. Ma è magnifico. Ma è una cosa chiunque, lo diceva Lenin, anche una cuoca può diventare, può stendere un bilancio, è normale, è una cosa di sinistra. La corte, cosa fa? Regista della Zanzara, benissimo, ministero degli esteri, ma è evidente.
Ma pazzesca, dai. Allora, vi voglio far risentire alcune cosine di Don Antonelli, un prete che ha detto proprio qui alla Zanzara delle cose contro Salvini. È un mostro razzista, deve scomparire dalla vita pubblica. Salvini è razzista e fascista, una versione moderna del signor Hitler.
Le ripeto, per me Salvini è un razzista, è un fascista, è la versione moderna e diciamo domesticata di Mussolini e di Hitler.
Rizzi, che ne pensi della Zanzara?
Tutto sul cazzo.
Sì. La Zanzara.
Porca puttana, i diritti di quel cazzo di parlamentare di merda non si possono toccare, vaffanculo, e i diritti di quei porca puttana sfigati di lavoratori che si sono fatti visti mangiare le pensioni, vaffanculo ai parlamentari, vaffanculo!
Enzo, lotta anche tu con gli ex parlamentari, dai, lotta anche tu per il vitalizio!
Aveva rubato per 4 anni, in più ci vuole anche la pensione, 1700 euro, ma andate a fanculo, vai a lavorare barbone!
Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701, scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Mi sembra che il clima sia favorevole al provvedimento di questo esecutivo.
Beh,
caro
sì,
David.
Questo non c'era bisogno, diciamo, dei sondaggi.
No, ma c'è anche un clima amici, infuocato. Appena qualcuno difende
forza,
questi parlamentari, i vari Falomi e compagnia cantante da ex parlamentari che non conosce nessuno, naturalmente, che sono zeppi di privilegi per anni e che dicono: no, non è un privilegio, abbiamo versato i contributi. E te credo, te li siete decisi da soli i contributi. In Parlamento vi siete decisi prima lo stipendio, quanti contributi, poi dice: eh no, abbiamo versato soldi nostri. No, amico mio, sempre nostri erano quei soldi e li hai decisi tu e ti sei dato una pensione che non è una pensione, per carità, da 9.000 euro, anche se in alcuni casi è di 9.000 euro dopo tante legislature, ma anche se fai 4 anni, 4, 5 fottutissimi anni in Parlamento, hai diritto a una pensione da 1.700, eccetera, eccetera. Una volta,
sarà
una
grande un po' di pensione, no?
Ma no, ma non sarà una grande pensione.
Magari ci sono persone che hanno abbandonato le loro professioni, i loro lavori, le loro cose per dedicarsi alla rappresentanza.
Non l'ha ordinato un dottore.
Vi piace il sangue, tricatese siete, dei tagliatori di teste.
Comunque, a proposito invece dei migranti, che è un tema sempre presente nei nostri cuori, caro David, c'è stato uno scontro molto forte dal signor Romano del Partito Democratico e il signor Borgonovo, giornalista della Verità. A un certo punto Romano ha detto: Salvini ha ordinato di non salvare 120 persone. Cioè deve spiegare in Parlamento la morte di 120 persone.
C'era una nave ONG che poteva salvare 120 persone, cioè, di cui non sappiamo nulla, che probabilmente sono morte. Quella nave ha ricevuto l'ordine dal governo italiano, perché RCC prende ordine dal Ministero degli Interni. Salvini ha ordinato a RCC di non salvare 120 persone. Vorrei che questa cosa arrivasse nelle case di chi ci ascolta. Ci sono probabilmente 120 morti che oggi sarebbero
ci
ancora
sono,
in vita.
Ci sono o non ci sono i morti?
Mi scusi, Borgonovo, taccia.
Ma vergogna, si vergogni, Borgonovo.
Sì, posso
la
finire il ragionamento?
Allora,
120 persone che probabilmente sono morte in conseguenza di una decisione del ministro dell'interno italiano.
Cioè, ma questa è una follia vera e propria. Questi danno per scontato che ci siano 120 persone che sono morte per colpa di Salvini. Cioè, capisci, no?
Su questa nave qui non so dove sia adesso io.
A un certo punto Borgonovo se ne va.
Ha sentito le parole? No, se ne sta andando. Abbia pazienza, Borgonovo. Stavamo discutendo.
Borgonovo,
andare
di
via.
Di fronte
perché
a
Borgonovo deve andare
morti
alla festa di Lealtà Azione, esatto, il prossimo 7 luglio, allora, che è una nota organizzazione neonazista.
Enrico Rossi, presidente della Toscana: gli immigrati ci salvano dallo sprofondo demografico. Cioè, allora io dico una cosa, queste
però bisogna riconoscere che oggi queste posizioni in controtendenza, che quasi si ha anche quasi paura a dire perché si viene linciati.
No, non si viene linciati, perché
beh, assolutamente
no, linciati no. Allora,
si viene sommersi
però è
dai
come,
insulti.
È come una sorta di tafazzismo. Se uno continua a dire questa, che è
però
oggettivamente
dire
una
delle
boiata,
cose, delle cose anche alle volte vere,
cioè,
ma
che
impopolari.
Gli immigrati ci salvano senza, lui ha detto che senza gli immigrati,
sì,
lui ha detto,
ci salvano dal nostro calo demografico, pagano le pensioni,
è una frase senza senso.
Lavorano in quei settori dove noi non vogliamo lavorare,
guarda.
E rispetto agli altri paesi d'Europa sono molto meno da noi, peraltro, perché sono molto meno.
Dire che la Toscana, come ha detto il presidente della Toscana Rossi, senza gli stranieri, senza gli immigrati, sarebbe una specie di deserto. Una specie di deserto,
no,
sarebbe...
ha detto deserto.
Come no, ha detto così.
Cioè, intanto
il problema
demografico,
ti faccio sentire, ti faccio sentire.
Voi che dite che l'immigrazione è solo un problema, dove li avete gli occhi se non vedete questa realtà? Se non vedete che queste 400.000 persone ci salvano dallo sprofondo demografico, che è l'inizio della fine, che è l'inizio della fine.
Oh, ma va bene, per carità, se uno vuole dire agli italiani che senza gli immigrati, siccome non fanno più figli, che senza gli immigrati non ci si salva e diventeremo non so che cosa, puoi continuare a portare questa bandiera. Arrivi al 5%, va benissimo, per carità.
Ma a parte quanto
tutta.
Arrivi, se è vero o non è vero,
ma
questo
che,
è il tema.
Ma dai, Marcello.
Perché allora, perché, ma allora secondo te perché lo fa? Perché
ma allora,
è pazzo?
Ma allora, amici miei, facciamo arrivare l'Africa.
Lo farà
allora,
perché ha una visione.
Se
non
è così,
così,
facciamo arrivare domani mattina 2 milioni di africani.
Ma
no, 2 milioni, no, ma chi
ma
te l'ha detto?
Ma non ci vengono neanche 2 milioni, perché no, quelli che vengono qui, che sono venuti nel corso di questi anni, sono andati in Germania.
Ma chi l'ha detto? No, molti
infatti
sono rimasti.
E in Francia, no, infatti
Marcello,
il problema più grande ce l'ha la signora Merkel,
Marcello,
oggi, non noi.
Marcello, dimmi. Dimmi, Marcello.
Pronto?
Dimmi,
Luciani?
Dai, dimmi.
Senti, io i vitalizi li voglio.
Sì.
E mi piacciono talmente tanto, specialmente quelli che sono molto ricchi, che io vorrei, e questa è la mia proposta, di vederli pagare in contanti. Vorrei che fossero ritualizzati, cioè ogni inizio del mese, ogni fine del mese, quando c'è la data giusta, maturati questi diritti acquisiti a Piazza Venezia, al centro della piazza, ci deve essere un signore che ci rappresenta tutti con un pacco di soldi, e uno per uno si possono presentare tutti gli ex parlamentari che hanno lavorato così tanto per noi, uno per uno, e farsi consegnare i soldi davanti a tutti. Io sarei molto contento di questo. D'altra parte, dire un diritto acquisito non si tocca. Cazzo,
non ho capito, Marcello, tu vuoi che quando consegni, cioè vuoi la consegna
pubblica,
davanti
pubblica,
a tutti,
sì,
la consegna pubblica di questi,
sì,
vitalizi, come una specie di cerimonia.
Il diritto è acquisito, cazzo. Il diritto acquisito, la gente che ha lavorato così.
Questa
per
è una specie di gogna, però. È una specie di gogna.
No, è uno spettacolo. Io penso che anzi, da quello spettacolo si potrebbe tornare qualche euro per quelli che magari hanno avuto qualche difficoltà in più nel corso dei loro anni, perché da 32, 35, 37, 42 anni è slittato il momento in cui magari sono morti, come è successo.
Vabbè, ho capito. Giuseppe Pistoia, vai Giuseppe, dimmi.
Pronto?
Dimmi.
No, allora io relativamente alla proposta di Grillo, io non la trovo scandalosa, perché per esempio Aristotele diceva che la distinzione, sì, fra democrazia e aristocrazia è che nella democrazia le magistrature vengono estratte a sorte, nell'aristocrazia,
certo,
si fanno le elezioni, perché le elezioni vengono votate, secondo Aristotele, le persone che hanno più denaro, sono più in vista e quindi sono più popolari.
Dunque tu eleggeresti, che ne
non
so,
mi pare sia il caso di questo Parlamento, ad esempio, no? Dove ci sono un sacco di giovani alle prime armi che non hanno mai lavorato in vita loro e che sono entrati in Parlamento non estratti ma votati.
No, io dico che la democrazia o ci si crede o non ci si crede.
Se sì,
si
però
crede,
ragazzi, che... ma tu veramente vorresti eleggere le persone a sorte?
Ma no, ho detto, allora, per esempio, io ci sono dei giuristi che sono favorevoli.
Maurizio dalla provincia di Como. Quando senti i giuristi va dai matti. Maurizio dalla provincia di Como, cioè, la parola, ci sono dei giuristi che... Raffaele d'Arezzo.
Cruciani, io sono d'accordo con Visarizzi.
Allora?
Perché, te lo spiego bene, perché non incide nulla sul bilancio dello Stato.
Ma non c'entra nulla, è una questione di principio. È chiaro che non incide sul bilancio dello Stato in maniera fondamentale. Non c'entra niente, non c'entra nulla. È una questione di principi. Sono dei privilegiati, sono dei privilegi. Vitalizio è un privilegio.
Agli ex parlamentari, che come fa a levarglielo?
E come fai? Ci stanno provando, speriamo che ci riescono, amico mio. Il problema è che ci sono i ricorsi e poi ci saranno i tribunali, eccetera. Va bene, ci saranno i ricorsi, per carità. Cioè, bisogna fare in modo che questi ricorsi vengano bloccati. Una grande sollevazione popolare, per esempio. Una grande battaglia di popolo.
Cioè, il popolo contro i tribunali. Un'insurrezione, praticamente.
Ma che insurrezione? Sto dicendo una grande mobilitazione.
Cioè la piazza si deve mobilitare contro le eventuali sentenze dei giudici.
No, contro le eventuali sentenze dei giudici.
Ma io fossi in Spagna, attuerei il metodo Rajoy in questo caso.
Sì,
sai?
Rajoy, giù, a dopo, dai.
In Italia non ci sta, quindi noi diciamo di nuovo: aiutiamoli a casa loro.
Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene.
Vi presenta La Zanzara.
La Germania cacciata dalla Russia, in Italia il fascismo, ma sembra di essere di nuovo nel 1943.
Parenzo, sei un leccaculo, rotto in culo, paraculo, leccaculo, faccia da culo, mi stai sul culo. Non puoi difendere l'indifendibile. Per 30-40 anni hanno mangiato, non fanno mai un cazzo, vogliono continuare a mangiare e tu dici che è legittimo. Ma fatti furbo, va, cretino.
Oh, coglione! Ma i diritti acquisiti di quelli che dovevano andare in pensione l'anno prossimo e ci andranno a 70 anni, che cazzo di fine hanno fatto? Coglione!
Oh, ma lo vogliamo dire che non c'è una cosa più vomitevole di chi parla di diritti acquisiti, ma poi a quei livelli, per tutti e per tutti i cittadini italiani, ma quando mai? Non sono per tutti i cittadini italiani, ma pensano che ancora la gente ci crede a ste cose. Tutti gli esodati che dall'oggi al domani si sono trovati a casa con l'azienda e senza soldi, loro non avevano i loro diritti acquisiti. Ma basta cazzate, su!
Tutto cambia!
Tutto cambia, amico mio!
E che fine ha fatto Frecciarone?
Non lo so che fine ha fatto.
La grande battaglia il rinnovo Rai, secondo
sta
me.
Sta zitto e mosca.
Sta lì, e mosca.
Tutto
cambia, però intanto sta lì tranquillo a vedere,
Tutto cambia!
Vecchio mio!
Ragazzi, se ancora ci provano sti sindaci. Leggo oggi da un giornale locale, la Tribuna di Treviso.
Sì, ottimo.
Prostituzione sul terraglio. Pare che ci sia molta prostituzione sul terraglio, cosa normalissima. Sia benedetta la prostituzione. Multe a domicilio per i clienti. Il sindaco Galeano: unico modo per arginare il fenomeno che esplode d'estate. La polizia municipale è al lavoro per preparare l'ordinanza sul modello di Empoli. Praticamente questo sindaco, questo autorevole
sindaco di Treviso?
No, di Preganziol, che è la vicina.
Ah, ecco.
Un tale Paolo Galeano dice: beh, se arrivano a casa magari ci pensano due volte prima di farlo ai clienti. Cioè, esattamente quello che vuole Parenzo. Cioè, addirittura una volta tu avevi detto che ci volevano le foto. Le foto,
sì,
le
suggerivo,
foto.
Suggerivo ovviamente in barba alla privacy, qui facendo effettivamente una forzatura di diritto, ma di fare la foto, metterla in una busta chiusa, mandarla a casa alla moglie, sì, con sopra, mettendo proprio alla cortese attenzione, che so io, della signora Cruciani, quindi sì, proprio la lettera indirizzata, sì, esattamente, sì, esattamente alla moglie. Nel mittente scrivere dietro MIT, comune tal dei tali, oggetto, sì, suo marito con una prostituta o con un trans, cioè indicare esattamente l'oggetto, sì. Questa apre la busta e trova la foto del marito dentro la macchina con la prostituta relativa e quant'altro. Cioè, ecco dov'era tuo marito mentre tu stavi lavorando. Ecco,
cioè, io tu che sei così attaccato al concetto di famiglia, vuoi in pratica per una scappatella.
Io non sono attaccato.
Vuoi distruggere una famiglia?
No, non sono attaccato.
Distruggere una relazione.
Io dico un'altra cosa. Io dico che siccome questa persona, anziché farsi magari legittimamente anche un amante, quindi magari no, corteggiare questa persona,
ha sfruttato un corpo.
Beh, bravo, bravo. Esattamente.
Vabbè, allora, il sindaco di Preganziol, che sicuramente ti piace, dice: dietro a questo fenomeno un racket senza scrupoli è molto pericoloso. Amico mio sindaco, non è compito
bravo,
tuo.
Bravo.
Non è compito tuo occuparti di queste cose.
Beh,
non è compito tuo. Se ne
segnale.
Occupi la polizia, se ne occupano i carabinieri, se ne occupano
le forze dell'ordine.
Tu fai il sindaco, cioè ti conviene che ci siano persone che passano da lì nel terraglio?
Beh, insomma,
ma gli conviene,
convenga,
dai,
lo so.
Dai, su, mamma mia. A Roma, contributo, questo è incredibile, contributo da 5.000 euro ai rom che aprono un'attività. Non lo dice l'ultimo dei passanti, l'assessore una tale Baldassarre. Cioè, che dice anche questa è una terza via tra la ruspa di Salvini e l'assistenzialismo. No, è semplicemente una puttanata. 5.000 euro di contributo ai rom che aprono un'attività. Cioè, capisci? Cioè, vuole dare un assegno. Cioè, ragazzi, adesso veramente mi scappano le battute.
Come dire, è un incentivo, cos'è? Un incentivo da avviarsi
al commercio,
evidentemente.
Beh, certo, un contributo, mica così a babbo morto. Cioè, se tu, rom, vuoi uscire, che ne so,
devi presentare un business plan, evidentemente.
Sì, tu sei d'accordo, cioè, tu, gli zingari che presentano il business plan.
Ma adesso, ecco, già questo sarebbe un bel passo in avanti, ad esempio, che un rom,
cioè, tu sei d'accordo col fatto che
elaborasse
con tutte le persone che hanno bisogno, diciamo, di avere dei soldi per un'attività economica.
Però posso dirti una cosa in più su questo?
Il comune di Roma vuole
darci il lavoro perfetto per gli zingari. Sai quale sarebbe,
quale
in realtà
sarebbe?
Ma guarda che è una cosa seria.
Dimmi,
loro
dimmi.
Sono dei bravissimi ricercatori sociali. Loro rovistano, lo notavo anche stamattina, sono bravissimi, ad esempio, a rovistare nella spazzatura.
Con
i loro,
sì.
Ecco,
allora?
Ecco, sono dei grandi sociologi sul territorio. Cioè, loro sono in grado, ad esempio, di dirti nella tua via che cosa,
ma che cazzo
hai buttato?
Serve, scusa, ma cosa serve sta roba? Scusa.
Potrebbero essere assunti dalle aziende per fare degli studi di mercato su quello che gli italiani consumano.
Sì.
Prova a pensare, anziché le persone che ti telefonano a casa e dico: scusi, lei cosa ha consumato? Questi rom che vanno nei cassonetti delle immondizie con una certa perizia e arguzia anche, tirano fuori le schede. Loro sono in grado di dirti, ad esempio, in una via di Roma, no? In via del Tritone, li vedi che loro rovistano della spazzatura. Sono in grado di dirti esattamente.
Cosa c'è in quella spazzatura?
Bravissimo.
Dai,
cioè,
dai.
Sono dei ricercatori sociali nati. Nati.
Dai, comunque, ragazzi, è una vergogna sta roba qua, eh. C'è il comune di Roma che vuole dare 5.000 euro. Quanti di voi che ci state ascoltando volete magari aprire un'attività? Quanti di voi hanno
adesso
cercato
ti
un prestito?
Chiameranno
hanno cercato un prestito?
Dicendo, bisogna essere dei rom per avere dei finanziamenti.
Ma no, ma
che adesso
è uno
chiamano,
schifo,
anticipo
dai,
già
su,
la
ma
cosa.
È uno schifo.
Non lo so
dai,
se sia un'idea brillante questa,
dai,
francamente.
Su,
non lo so,
dai.
Questo non lo so.
Francesco dalla provincia di Padova, dai.
Non mi esprimo, non lo so.
Dai,
eccoci.
Dimmi.
Ciao. Allora, ascolta, hai zittito poco fa, in maniera un po' anche irrispettosa, l'ascoltatore che ti ha citato Aristotele, voglio dire, anche apportando un certo livello
culturale.
Non l'ho
zittito, probabilmente era finito il tempo, che cazzo ne
va
so,
bene,
non lo so.
Sarà finito il tempo, ok, non mi pare. Comunque, il Senato, che cos'è?
è un gruppo di persone di una certa età che in base al criterio di età uguale saggezza è chiamata ad esprimersi rispetto a determinate questioni.
Sì, ma cosa vuoi dire? Aspetta, Francesco, andiamo al sodo.
Immagini un ministro che sia semplicemente scelto così tirato a sorte.
Ragazzi,
dal popolo.
Il sorteggio è una puttanata, punto e basta.
Ma il sorteggio è chiaramente una provocazione, però
per dire che cosa?
In una giuria popolare, per esempio, i giudici popolari non sono mica scelti sulla base delle loro competenze, ma sul fatto di essere dei cittadini. Qual è il problema?
Ma ho capito, perché ma il Parlamento è un'altra roba.
Non è questo, stiamo parlando del Senato. Allora ci sarà un ramo del Parlamento che è fatto da esperti che devono legiferare. Un ramo del Parlamento come era nell'antichità, fatto da persone sagge che sono scelte dalla popolazione.
Ma stai parlando sul serio oppure no?
Certo, stai parlando sul serio.
Cioè, allora
certo,
tu dici sostieni veramente come Grillo che per fare un esperimento, il Senato, che peraltro i grillini hanno voluto mantenere a tutti i costi dicendo che era un baluardo della democrazia, ma ormai va bene tutto, per carità, cioè una parte del Parlamento dovrebbe essere...
Senti, Cruciani, come vuoi il futuro di questo paese o dell'umanità fra 100, 200,
ma non lo so,
300
ma
anni?
Magari
io invece lo so, io non voglio che qualcuno mi rappresenti, voglio decidere io. Come tutti i cittadini.
Ma col sorteggio è difficile.
Il sorteggio è una provocazione, capisci?
Ma ho capito, ma
però stiamo andando verso, l'umanità si sta evolvendo verso una democrazia rappresentativa, non credo.
Grillo ha ragione questo ascoltatore, Francesco.
Ma è evidente che è così,
è inutile che fai il pagliaccio,
è così,
lei potrebbe
diventare il prossimo ministro della salute, così. Lei ad esempio
futuro,
che esperienze ha?
Ma che esperienze? Anche i bambini,
il futuro è così.
Perché tu che esperienze c'hai?
Il futuro
mi
è la rete. Il futuro è la rete, l'esperienza.
È ora che vi svegliate, la gente ha il diritto di entrare nel merito delle decisioni.
Ma non c'è dubbio, ma la gente ha il diritto.
Non siamo più nel passato, non è più nel medioevo,
è così, tutti hanno diritto.
Non siamo più nel passato.
Ma ti sta dando ragione.
Hai ragione, tutti hanno diritto. Ma qua il pagliaccio ha diritto di fare il pagliaccio.
Ma il pagliaccio ha diritto di diventare premier. Una volta, Cruciani, te saluto io. Stammi bene, ciao.
Incredibile, la gente ha il diritto di entrare nelle decisioni. Vabbè, ma quello d'accordo, ma che
questo
cazzo vuol dire? Dai?
È anche, ne abbiamo parlato anche qualche
anche
giorno fa
mia.
Con degli amici di alto
mia.
Livello,
è
alto locati. Hai
mia.
Delle responsabilità enormi su questo, senza ombra di dubbio. Perché dai l'illusione a Mauro da Mantova, a questi 10 disperati che compongono il circo, la tenda, e che non c'è più la tenda ormai. Ecco, questo è il fatto. Il signor Barra, sto leggendo, questo voglio dirtelo, poi me ne vado. Sto leggendo un libro bellissimo che è la biografia di Barnum.
Sì, come no, certo.
Lui è come te, solo cresciuto nell'Ottocento. Lui a un certo punto, un giorno, girando per sai, in New York, si accorge che ci sono dei personaggi molto strani. C'era una donna con la barba.
Sì.
E dice: cazzo, ma questa persona qui, forse. Tutti si giravano a guardarla. E dice: sì, io la metto sotto contratto, guarda la genialità di Barnum.
Certo, no?
Faccio pagare per vedere. Tu, a distanza di qualche anno, diciamo dall'Ottocento a oggi, fai la stessa cosa con Mauro da Mantova, Donato da Varese, cioè. Solo che non c'è più il circo, non c'è la tenda.
Dice, questi hanno preso il potere, dici.
Non c'è la tenda, esatto.
I freaks hanno preso il potere.
Era impensabile una volta che la donna barbuta diventasse governatore dello stato di New York. Oggi, invece, è probabile che la donna barbuta faccia il ministro del commercio estero, ad esempio. È ipotizzabile.
Comunque,
ma
ragazzi,
la colpa di tutto questo degrado è tua. Non c'è più la tenda del circo, c'è purtroppo l'autorevolezza di una cosa che è Radio 24, che non è una tenda purtroppo, è una grande azienda, d'accordo? Ecco, però tu sei il nuovo Barnum, il Barnum 4.0.
Allora, ragazzi, lo sai Grillo com'è che giustifica questa sua idea del sorteggio?
In questo modo,
se vuoi veramente conoscere la verità, almeno una volta nella vita, devi dubitare il più profondamente possibile di tutte le cose. Se vuoi veramente conoscere la verità, almeno una volta nella vita devi dubitare il più profondamente possibile di tutte le cose. Chi era l'autore di questa massima, chiamiamola così, punto interrogativo?
Ora si appiccia un cannone e Zanzara tutto fuoco.
A belli e mi faccio i canne, sì.
Fate la propaganda della droga, siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli.
Io non voglio che ti fumi l'erba.
Zare Canna sto a posto, raga. Sto proprio a posto.
A piccia!
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta La Zanzara.
Ma vai figa, va, ascolta qua, cretino, cretino, ascolta qua, ascolta, ascolta qua.
Buongiorno followers.
€5.000 per i rom che aprono un'attività. Ma l'Italia è un paese straordinario, se tu sei una brava persona ti fai il culo, la vita è veramente difficile, ma se tu vai in stazione e sputi addosso alla gente che non ti dà la valigia, allora quelli come Parenzo diranno: ma facciamo una cooperativa di rom per aiutare a portare le valigie. E lo stesso è questa cosa qua, ma perché i cingalesi per caso gli vengono dati €5.000 per aprire un'attività di un baracchino di rose? Per caso agli indiani viene dato €5.000 per aprire l'attività di cibo col curry? Per caso ai giovani viene dato 5.000? No! Però ai rom diamo €5.000, così questi si ciuffano €5.000, aprono un'attività e poi la chiudono. Ma che bella integrazione, che bella integrazione!
E la gente muore di fame, e la gente muore di fame.
Che i signori dei Pearl Jam, no? Il grande gruppo americano, la grande band statunitense, ha detto aprite i porti, ha rifatto Imagine di John Lennon, eccetera, eccetera. E però poi sono volati con un aereo privato verso la Costa Azzurra, anzi la Costa Smeralda, dove faranno un concerto esclusivo. Perché non apriamo le porte di questa festa esclusiva, caro David? Apriamo le porte di questa festa esclusiva.
Ma che vuol dire? Quelli sono degli artisti e giustamente si fanno pagare per quello che fanno.
Per un po' di migranti. Apriamo le porte di questa festa esclusiva dei Pearl Jam. Perché mi dicono, essere... tra l'altro che viaggiano in voli spesso privati, anche separati l'uno dall'altro.
E chi
l'uno
vuol
dall'altro?
Dire?
No, ma per dire così.
Se lo
poi
pagano loro.
Apriamo i porti.
Se lo pagano loro. Apriamo i porti perché.
Non ci devono essere confini.
Per fortuna c'è sempre stato. Non capisco perché.
Non
chi
esistono,
ha di più.
No borders.
Chi ha di più e propone delle cose così viene dileggiato. Ma questo è incredibile, però. Cioè,
perché quando uno dice non esistono confini, non ci devono essere confini.
Il cosiddetto miliardario,
dai,
in questo caso, o l'artista, viene villaneggiato e dileggiato perché è un miliardario e quindi non può dire cose progressiste.
Ma che, cioè, ma che vuol dire
aprire?
Ma perché
cos'è
aprire,
che fa?
Perché dire
così?
Aprire i porti è bello, fa bello,
fa
una bella impressione.
Ma fa bello a chi?
È una cosa emozionante.
È tutto in controtendenza.
È una cosa, ma chi te l'ha detto? Non nei circoli che contano.
Ci avete spiegato che i circoli che contano ormai non esistono più perché sono in diminuzione.
Sono un po' in difficoltà,
quindi,
ma sono sempre vivi. Sono
ma cosa
sempre
vuol dire? C'è gente che pensa
sono un po' in
e
difficoltà.
Dice delle cose.
Aprite i porti.
Però in controtendenza
l'umanità,
siete la maggioranza. Le vostre posizioni sono ormai maggioranza assoluta. Non ti preoccupare. Quindi questa gente qui viene anche dileggiata perché dice delle cose apparentemente umane.
Comunque ragazzi, a Messina qualcuno è incazzato con noi per lo scherzo al Papa.
Su questo possono avere ragione.
No,
perché
qualcuno si incazza.
Se si è toccata una sensibilità bisogna chiedere
il
scusa.
Il diretto interessato.
Sì, no, in generale.
Il diretto interessato abbiamo chiarito. Gli altri si facessero i cazzi loro. Cioè noi abbiamo fatto uno scherzo al signor Cateno De Luca, neo sindaco di Messina, che non finirò mai di ringraziare perché è stato allo scherzo ed è stata una persona non come tanti altri che si fanno problemi, i tribunali, le cose. Risentiamo tutto.
Spero di non disturbare.
Un po' padre, io non credevo che.
Come sta?
Sto bene, mi ha trasmesso una grande emozione in questo momento.
Mi ha fatto molto piacere che lei sia andato a portare i fiori alla Madonna Immacolata.
Padre, io sono molto credente e soprattutto cerco di mettere in pratica quelli che sono i principi cristiani, nel senso del servizio del politico al servizio delle comunità. E per me è stato fondamentale non solo questo gesto, ma anche iniziare il mio intervento di saluto alla comunità di ringraziamento con un Padre Nostro. Ho sempre avuto la possibilità di sentire la presenza del buon Dio in tutte le mie grandi difficoltà che ho affrontato, ma questo mi ha consentito di resistere a tante cose.
Vorrei che pregassimo insieme un'Ave Maria.
Sì.
Ave o Maria.
Ave Maria.
Piena di grazia.
Grazie. Il Signore è con te.
Te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto
tutto il tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori.
Adesso è nell'ora
della nostra morte. Amen.
Amen.
Io trovo ancora incredibile come l'ottimo De Luca, che è un politico molto abile, come dire, abbia in qualche modo potuto pensare al Papa. Però, per carità, siccome la fede, lui ha una fortissima fede, è rimasto, come dire, colpito dal fatto che potesse essere veramente il Papa. Oggi mi ha chiamato un signore messinese molto incazzato. Ci ha chiamato, anzi. Ecco il resoconto di quella incredibile telefonata.
Sentiamo.
Sì, pronto?
Sì, com'è che sarei io una testa di?
Di minchia, si dice in Sicilia.
Perché sarei una testa di minchia, scusami?
Perché lei si è permesso di fare una telefonata. Con chi parlo innanzitutto? Con chi parlo?
Sono con il cavalier Cruciani.
Cruciani chi sarebbe? Mi faccia capire.
Cruciani.
Cavaliere di che?
Cavaliere,
senza cavallo?
Cavaliere di cappa e spada.
Ma senza cavallo? Perché il cavallo tu neanche un asino puoi cavalcare. Tu sei un asino, astuccio puoi cavalcare.
Sì, ma quello
tu
può darsi.
Non ti devi permettere di insultare una cittadinanza, capito? Perché lo fa le semiche? Perché tu, sì, nel momento in cui il primo sindaco, il primo cittadino, il primo sindaco nuovo che abbiamo in città,
ah, vabbè, ma tu sei un elettore di Cateno De Luca, incazzato perché gli abbiamo fatto lo scherzo, capito, lo scherzo col Papa.
Tu non capisci la testa di minchia, capito? Cioè tu, io non sono il politico De Luca. Io sono un cittadino normale,
allora,
che ha votato il sindaco.
Ma che te ne frega, frega a te?
Tu non capisci la minchia, perché tu sei come Alberto, tu non mi vuoi venire a balmettere, perché non capisci un cazzo.
Ma che te ne frega a te?
Hai capito? Tu devi finire di fare prendere in giro il sindaco, hai capito?
Ma che te ne frega a te?
Quale della tua spada? Tu devi andare al neurologo per farti curare, perché nel momento in cui tu prendi in giro il primo cittadino della città,
sì,
è un imbecille, hai capito?
No. Perché non lo potrei prendere in giro? Scusa, spiegami, perché non lo posso...
Ma tu come ti permetti di usare il capo di una religione? Se era un musulmano,
lo facevo lo stesso.
Cosa sarebbe successo? Tu hai usato il capo di una religione cattolica per prendere in giro il capo di una città, capito?
Offendere la città!
L'hai capito che tu hai preso la città! Perché se tu hai questi problemi non riesci a capirli, devi andare dal neurologo, capito? Per farti curare.
No, però professore, scusi, nessuno ha offeso la città
tu
in quanto tale.
Offeso la città, imbecille, perché nel momento in cui tu hai...
È parenzo questo qua.
Notaio.
Fatto un gesto di fede,
notaio.
Come il Padre Nostro, il
notaio.
Della Madonna. Come ti sei permesso di utilizzare il Santo Padre?
No, ma scusi, notaio.
Ma che cosa sei, un cretino per davvero?
Aspetta, c'è a notaio.
No,
aspetta.
Volevo dirle una cosa, notaio. Sono Parenzo io, intanto. Buonasera.
Sì, Parenzo, qua, ascolti una cosa.
Sì.
Voi avete sbagliato, dovete chiedere scusa con la città.
Sì, sì, chiediamo umilmente scusa.
Ma cosa c'entra la città, notaio? Scusi.
Ma cosa c'entra la città?
Aspetta,
adesso mi sono scocciato. Fermo, si fermi. Lei è un povero imbecille. Che questo
no, imbecille sei tu.
Lo possiamo dare per assodato o no?
E tu sei una testa di minchia, perché tu sei fessuto, hai
sì,
il coraggio.
Sì.
Tu mi incontri, me lo dici in faccia, io ti prendo a calci in culo fino a casa.
Ma
capito?
Che prendi, amico mio, cosa
ma
prendi? Ma cosa prendi? Cosa
prendi? Devi venire anche più a vestire, perché tu hai insultato la città.
Ma chi ha insultato la città? Ma che c'hai in testa?
Non c'è un bel clima.
Ma che c'hai?
Tu sei un imbecille nato, perché nel momento
non
in cui
c'è un bel clima.
Hai fatto una telefonata invitando il capo della religione.
Ma che te ne frega a te? Ma che te ne importa a te?
Ma
che te ne importa a te?
Tu sei un ragazzino,
ragazzino per me, hai capito? Tu sei un ragazzino e quelli come te si sì. Conti per il culo una urna.
Che fai?
Un cretino per
che
me.
Fai? Che fai? Non ho capito.
Ma va al culo, cretino. Tu che fai? Cosa devi dire? Sei un imbecille rispetto a me, capito? Sì. Perché io se ti sfido completamente in un dibattito.
Ma fare cosa? Ma fa dibattito su cosa? Dibattito su cosa?
Ma va al culo, pure cosa viene a dire a prendere in giro le persone?
Ma dibattito su che?
Ma tu ti rendi conto cosa?
Ma tu li conosci?
Se tu non ti rendi conto cosa sì. Fatto, parti a fare curare, capito?
Ma cosa? Ma di che stiamo parlando? Ma che sei, l'avvocato di Cateno De Luca? Sei il suo amico personale? Chi sei?
Chi sei?
Sì, vabbè, adesso fai silenzio, amico mio. Fai silenzio.
Fai silenzio tu.
Adesso fai silenzio. Adesso fai silenzio.
Mi sembra che si sia. Mi sembra eccessiva la sua.
L'unica cosa sicura è che tu sei un fuori di testa. Su questo non c'è dubbio.
Tu sei fuori di testa, tu sei un coglione. Perché oltre ad essere un coglione, io vengo e ti metto il dito nel culo e ti faccio dare con l'altro dito, capito? Io
sono fai, fai pure. Fai pure, vai pure. Parla da solo, parla da solo.
Tu sei un minchione, capito? Quelli come te li giochiamo noi in mezzo alla strada, capito? Con le pietre, hai capito? Ma va al culo, cretino, impara l'educazione, cretino. Sei un imbecille!
A Cateno sappiamo come si dice.
Come si dice?
Che ma può sfugare.
Ammazza che clima a Messina, ragazzi. Oh, che clima a Messina, che clima,
sono un po'
che clima.
Arrabbiati.
Allora, ti posso dire una cosa? È successa una cosa in Francia incredibile in questi giorni che dà ragione al sottoscritto sulla questione vegana. I macellai francesi, francesi hanno chiesto l'intervento del governo, contro i vegani. Cioè, praticamente c'è un. Ci sono state una serie di attentati, chiamiamoli gravi, non dico terroristici, insomma, sacche di falso sangue, lanci di pietre, da parte di gruppi estremisti, animalisti e vegani nei confronti delle macellerie. Addirittura, famosissimo macellaio
sì.
Dice: da 31 anni. Faccio questo mestiere da 31 anni e non avevo mai visto un clima del genere di violenza nei nostri confronti. Cioè questo sta accadendo in Francia, ma il motivo è molto semplice, perché loro, gli animalisti francesi, quelli più estremisti, i vegani, quelli più estremisti francesi, non hanno la Martani, non hanno, come cazzo si chiama, Vassallo, hanno gente altri. Più seria. Hanno gente più seria, perché giustamente quelli là, giustamente dal loro punto di vista, sono dei criminali ovviamente, fanno degli attentati veri e propri alle macellerie. Cioè non è che fanno i tic toc e tic tac, i sit-in sotto questo disgraziato posto, sotto questa disgraziata radio. Cioè non fanno questo, capito?
Beh,
fanno
gli assalti
alle macellerie
lì, ci saranno.
Sono coerenti, fanno l'assalto alle macellerie.
Beh,
non hanno Vassallo nella loro follia, sono coerenti. Non hanno Vassallo, la Martani che fa.
Cioè tu stai istigando la Martani, Vassallo. L'altro personaggetto lì come si chiama, quello di Padova, che manco mi ricordo.
No, non sto istigando nessuno, non sto istigando nessuno.
Ad assaltare le macellerie.
No, sto dicendo, se fossero coerenti, dovrebbero fare come in Francia, dove c'è una vera e propria emergenza macellai. Dovresti occupartene anche te in onda. C'è una emergenza macellai.
Sai, emergenza macellai.
L'emergenza macellai.
Può essere giusto, un gran...
ma un gran tema.
No,
gran
è vero, sì, sì.
Dai. Ma tanto per far incazzare qualcuno.
Sì.
Tanto per far incazzare qualcuno sulla vicenda vitalizi, sentiamo adesso uno che di vitalizi ne prende tre. L'ex leghista, anzi no, il leghista, ex parlamentare italiano, ex parlamentare europeo, Speroni, Francesco Speroni.
Non risponderà, non risponderà.
Sì, risponde secondo me e ti dice anche, vuoi scommettere? Come ha detto più volte, che per lui il vitalizio non è un privilegio.
Ma non risponderà, figurati.
Sì?
Sì, Speroni?
Sì, chi è?
Salve, sono Cruciani, come stai?
Bene, dimmi.
C'è anche Parenzo.
Ciao, caro.
Anche a lui.
Come andiamo?
Bene.
Sempre guardi. Leghista?
Sempre.
Sempre. Salviniano?
Io sono sempre per il capo.
Bellissimo, molto bene. Molto
senti,
bene.
Speroni, però qui ti stanno a combinare una cosa, qui stanno cominciando a tagliare vitalizio, pare, eh?
Allora, di ingiustizie ne hanno fatte tante e questa si aggiunge.
Addirittura, tu pensi che sia un'ingiustizia?
questo qui casomai lo stabilirà il giudice. Io personalmente lo ritengo una cosa ingiusta.
Cioè, se tu che prendi tre pensioni, mi sembra, no? Di cui
non
una
lei. Senta quante ne prendo. Io sto dicendo che ho preso qualcosa in base alla norma, che sia tanto che sia poco, non conta.
Beh, insomma, certo, in base alla norma.
No.
Ma allora, in base alla norma è normale, certo. Non è che, non è che hai rubato tecnicamente, però diciamo sei un privilegiato.
Non sono un privilegiato.
Beh, come non sei un privilegiato?
È più privilegiato che piglia la pensione al minimo avendo versato pochi contributi.
Ho capito, amico mio, però i contributi da parlamentare ve li siete decisi voi, cioè li ha decisi
allora,
il Parlamento.
A un certo punto, ma noi decidiamo anche il limite di velocità come parlamentare, cioè tutto quello che viene deciso, a un certto punto le cose del Parlamento le può decidere il Parlamento, che decide anche per gli altri.
Ho capito, certo, in questo caso avete deciso da soli quanti soldi dovete versare, quanto lo stipendio.
Sì, ma sono più o meno gli stessi soldi degli altri parlamenti.
Ho capito, ma rispetto a un cittadino normale, qui si va in pensione anche dopo una legislatura, cioè si prendono i soldi dopo aver fatto 4 anni.
Lui i contributi li ha pagati. Cioè, la cosa interessante è che Speroni, che è un leghista doc della prima ora,
ha fatto 15 anni, quindi con le norme di allora, certo, se anche avessi fatto il vigile urbano, la pensione l'avrei presa.
Certo, certo, su questo ha ragione, ecco. Speroni.
Sì, ho capito,
quindi
però
non sono di quelli che hanno fatto 3 giorni.
Tu prendi una pensione da ex parlamentare, credo circa 4.500 euro al mese, giusto? Poi da ex deputato europeo altri 1.500, giusto?
Sì, ma questo non c'entra niente.
Poi la pensione dell'INPS, poi la pensione dell'INPS, giusto? 8.000 euro netti. Sì. Ma in Parlamento sei stato, cioè se 4.500 per le legislature che hai fatto sono una follia rispetto a quello che versano gli italiani.
No, allora se possiamo dire, chiunque, se uno avesse lavorato 15 anni a quello stipendio del parlamentare, pigliava quei soldi.
A parte che per 15 anni nessuno prende quella pensione, nessuno prende per quella pensione dopo 15 anni di lavoro, nessuno.
Bisogna verificare.
No, la cosa incredibile è che tu dici di non essere un privilegiato, è questo il punto. Cioè,
allora posso dire, un senatore del Texas prende ancora di più di me rispetto a quello che ha versato.
Il Texas, però.
Allora, sono ingiusti anche i senatori del Texas.
No, scusa, il Texas, però adesso io voglio molto bene agli Stati Uniti. Ma chi siete,
un gran
Texas,
consigliere, la pensione di un gran consigliere del Canton Ticino.
Vabbè, ma adesso non è che il parametro sia un gran consigliere del Canton Ticino, che c'entra? Cioè,
no, allora, o una cosa ingiusta per tutti, o una cosa ingiusta
comunque,
solo
tu
per
stai
Speroni.
Dicendo toccare oggi i vitalizi è un'ingiustizia.
Senza avere il diritto di ricorrere.
Insomma, tu ti rendi conto, però ricorre.
Ma volete togliere non solo il vitalizio, ma anche il diritto ad adire il tribunale.
Scusa, se ti tolgono una metà di quei soldi, tu riesci a campare lo stesso senza quei soldi lì del Senato?
Anche un magistrato che piglia 7-8 mila euro al mese, se li togli metà, campa lo stesso.
Francesco,
lo stipendio del parlamentare, chi lo decide? I giornalisti, i ferrovieri o i vigili urbani?
Ma che, come mai, se io mi potessi decidere?
Lui,
ma ho capito, se io potessi decidermi quanto prendo di pensione,
mondo,
prenderei il massimo. Infatti è quello che avete fatto. Se io potessi decidere
allora,
quanto prendo di pensione, dice, beh, che bello, do 5.000 euro di pensione, comunque vada. E voi avete fatto lo stesso.
Non è così.
Per me il vitalizio andrebbe cancellato, questo è il punto. Andrebbe cancellato il vitalizio. Cioè,
allora, non vogliamo più uno. Entra in Parlamento a 25 anni, fa 40 anni di Parlamento, non ha un lavoro perché faceva magari l'avvocato e sospende l'attività,
mica
dopo
è un obbligo.
40 anni non prende niente.
Ma mica è un obbligo fare il parlamentare, infatti. Cioè, mica è una roba
ma
che...
Ma non è neanche un obbligo fare il vigile urbano, sai? Però il vigile urbano, dopo che ha lavorato, prende la pensione.
Ho capito,
però.
Ma
è
non c'è...
Un bel gola,
no, ma scusami.
Cioè, tutti quelli che fanno un'attività retribuita prendono qualcosa.
No, ma bisogna prendere qualcosa, ma deve essere una roba minima, perché dopo 4 anni non
perché
si può.
Deve essere minima. Il magistrato più la pensione.
Sì, ma tu stai facendo, purtroppo.
No, però lui fa degli esempi.
Sì.
Cioè, perché ci deve essere una vendetta nei confronti degli ex parlamentari, come se avessero svolto un lavoro sporco? Su questo ha ragione Speroni.
Uno dice il capo della polizia ha lavorato male, gli tolgo la pensione. Beh, mi sembra strano. Non vedo perché, a fronte di un'attività, come tutti quelli che svolgono l'attività retribuita, non debba avere una pensione. E poi stiamo attenti che andando avanti così taglieranno tutte le pensioni, perché la maggior parte delle pensioni...
Ah, tu pensi che taglieranno tutte le pensioni alla fine?
La maggior parte delle pensioni non sono proporzionali ai contributi.
Ciao Francesco, grazie, ciao.
Ciao.
Comunque ragazzi, cioè, me la potete mettere come volete, cioè, me la potete intortare come volete, quello là, il paragone con questo, il paragone con quest'altro, eccetera eccetera. È una vergogna, è un privilegio assoluto, assoluto, che viene pure tramandato, caro David.
Cosa vuol dire tramandato?
Ma perché passa al figlio, cioè soprattutto nelle regioni, passa alla moglie se uno è stato parlamentare.
La reversibilità,
sì,
certo.
Ma è una vergogna, dai. Ti voglio far sentire una cosa di Fassino.
Tu vuoi far sentire colpevoli i rappresentanti del popolo di essere stati tali?
No, nel passato hanno fatto una rapina ai danni dello Stato. Una rapina ai danni dello Stato.
Come un mestiere fatto soltanto da ladri e zuzzoni.
No, ma che
devono essere cacciati via per sostituirli non si sa con chi. Ma mi sembra una cosa.
No, non è così, non è così. Fassino e la previsione sulla Germania. A proposito di immigrati, lo Ius Soli ha reso grande la Germania, eliminata.
Sì, sì. E poi è uscito dal mondiale. Cioè.
Ho conosciuto una crisi calcistica molto dura nel 2000, insomma, sul finire del secolo scorso. L'ha affrontata mettendo in campo una riforma del sistema calcistico che ha puntato su una cosa, e cioè sui giovani. E la Germania oggi è tornata a essere una squadra, diciamo, no, tra le prime, sia la nazionale sia le sue squadre di società. Parenzo.
Ciao ragazzi, ma la tipa del Tefaf è tornata da New York o cosa? Perché io due botte gliele darei volentieri, eh.
Ragazzi! Però io non sono della maggioranza silenziosa, quindi viva le puttane, lo squirting, le nutrie e viva il duce. Viva le puttane, lo squirting, le nutrie e viva il duce.
Vivi il duce, il lavoro e la libertà, ritorneremo prima o dopo.
Portalo fuori, va, via, via. Bene, grazie Presidente.
Non vedete che non è il professore?
La Zanzara.
Ciao ragazzi, come stai? Stai bene?
Che bestemmia, ci bestemmi a fare?
Non volevo fare la prete, ma la padre mi ha detto lascia.
Che ci bestemmi a fare? Rovina! Hai capito? Speriamo che mi senta tua moglie. Rovina!
Scusate, potete togliere il prete che urla Romina? Perché l'altro giorno stavo in macchina, tutta la famiglia, preso dalla rabbia per quello davanti, ho fatto Romina! E vagliela a spiegare a mia moglie, non conoscevo nessuna Romina, tutta la sera a discutere, minchia. Dai ragazzi, oh, togliete sto prete, fatemi uscire dalla testa sta Romina, perché sto urlo ti perfora il cervello, basta.
Senti, cambia canale, non rompere il cazzo, vattene a fanculo, brutto frocio.
Roberto da Roma, vai, proseguiamo, vai Roberto, dimmi.
Ciao Giuseppe, no, volevo più che altro rivolgermi a Parenzo per dirgli
pronti, eccoci qua, pronti.
Dai ragazzi, forza, dai Roberto, dimmi.
40 milioni per un paese come l'Italia, che ha continue migrazioni di bambini che vengono dal meridione a curarsi al Bambin Gesù, potrebbero essere l'equivalente
sembra
per creare
questo
ospedale nel meridione. Poi per le cronache...
non ho capito niente, Roberto, scusami, non ho capito
sembra
niente. Ripeti, ti prego, non ho capito nulla, ripeti.
Glielo ripeto immediatamente.
No, ma ripeti anche cercando di farci capire, amico mio. Dai.
Ecco, volevo dire che siccome i 40 milioni sono stati minimizzati, questo è un paese che 40 milioni non ci deve guardare.
Sandro da Roma, grazie.
Ah, sui Sandro risparmi che arriverebbero.
Sandro,
da...
pronto? Dimmi, Sandro, dimmi.
Sì, intanto volevo dire a Parenzo che ho votato Movimento 5 Stelle, così mettiamo subito le cose in chiaro, perché
allora
le domande sibilline. Allora, io ho questa teoria, cioè quell'ex parlamentare che ha detto che nessun pensionato è stato toccato. Io devo dire che mia mamma, dopo 30 anni di contributi, è andata in pensione con 1000 euro. Quindi, allora? Una, ok, è un privilegio perché nessuno
che lavoro che faceva la sua
un'azienda
mamma.
Gli viene riconosciuta la pensione. Chi è quel lavoratore privato che cambiando azienda gli viene riconosciuta un
Sandro,
vitalizio.
Cosa vuoi dire, ti prego? Cosa vuoi dire? Andiamo al sodo, andiamo al sodo.
Uno può ricongiungere i diversi contributi
ragazzi,
che ha fatto.
Non è una trasmissione sulle pensioni, Sandro.
Ma no,
che cosa
però dice una
Sandro,
cosa che
cosa
non
vuoi?
È vera.
Dimmi.
Voglio dire che il parlamentare sicuramente deve prendere uno stipendio adeguato al suo
vabbè,
ruolo.
Allora?
Deve prendere una liquidazione dopo la legislatura, si prende una bella liquidazione di 200-300 mila euro, quello che è, e se ne va a morire ammazzato.
Beh, questo va bene,
come
va benissimo.
Come succede nelle aziende private.
Sì, ma io darei anche meno, perché 200-300 mila euro. Comunque l'idea non è male, dare una liquidazione, 50.000, a seconda, 10.000, 20.000, a seconda.
C'è già una specie di TFL.
Sì, esatto, lasciamo solo quello e così tutti i problemi sono risolti. Cioè,
ma io non ho capito.
Lasciare
perché
per 40 anni un vitalizio, per quale
ma
motivo
al mondo? Ma perché una persona
per
che ha abbandonato il proprio lavoro per fare vita politica deve essere penalizzata?
Non deve essere penalizzato. Non deve essere penalizzato. Non bisogna trasformare quella roba lì come un lavoro come gli altri, in più privilegiato perché hai una pensione superiore rispetto a quella
non
degli italiani.
Non più adesso, non esiste
Gianpietro,
più.
Gianpietro, vai.
Ciao a tutti, buonasera.
Dimmi.
No, volevo dirti una cosa. Io credo che uno possa prendersela con De Luca dicendogli che è un coglione, dicendo che è un
io credulone. Non ho affatto detto che è un coglione De Luca, cioè, stai parlando del sindaco di Messina.
Vabbè,
del sindaco
allora
di Messina.
Lo dico io, no. Questo grande sindaco di Messina.
Sì.
Sicuramente voi amate molto. Allora, quello che però non tollero assolutamente è il fatto che usiate una preghiera cattolica, cristiana.
Ma quella l'abbiamo sempre fatto. Ma l'abbiamo
non
sempre fatto.
Un cazzo se l'hai sempre fatto.
Beh, l'abbiamo sempre fatto.
Ma
allora
vai a prenderti un musulmano.
Ma che
domani
vuol dire? Ma sai quante volte abbiamo preso per il culo? I musulmani? Ma che vuol dire?
Ebreo.
Eccomi qua.
Vieni
sì.
Sventolando il fatto che ti chiami David. Vieni fuori da una moschea.
Ma perché dovrebbe farlo? Scusa.
Ma perché dietro il paravento.
Ti vieni a prendere?
Radio, dietro il paravento del fatto
ma
che
c'entra il paravento di una radio? Ma
certo,
cosa c'entra?
Voi
ma che dici?
Dietro un paravento.
Ma qual è? Ma che
di insultare una preghiera.
Ma noi non abbiamo insultato nessuna preghiera.
Il Santo Padre, il Papa, chiamatelo come volete, che neanche pure mi piace molto.
Sì, ma è uno scherzo,
bene,
è uno scherzo,
questo,
cosa vuol dire?
È uno scherzo del cazzo.
Se secondo te è uno scherzo del cazzo, secondo me no.
Se tu hai ragione, se tu hai semplice ragione, perché usi una preghiera.
A ridaglio con questa preghiera. A ridaglio con la preghiera. A ridaglio,
no. Sarebbe stato più divertente.
Usa, scusa,
io ti dico,
usa.
Ilona Staller, prendi una
Ma cosa c'entra?
Fagli telefonare a De Luca e gli dici, vieni fuori che ti faccio una pompa, visto che questo è una terminologia corrente nella vostra trasmissione.
Ma no, ma se la stai usando
la
tu.
Uso anch'io.
Ma la stai
hai
usando
capito?
Tu, allora che vuoi
ma
da
certo
me?
Certo che la uso perché me ne vanto di usarla perché l'ho sempre usata. Sicuramente
appunto.
Non perché l'avete usata voi.
No, ma appunto, ma chi ti ha detto niente? Se
il
stai
punto,
facendo tutto da
punto,
solo, stai facendo.
Il punto è
fa
certo,
tutto da solo.
Sono
fa.
Bravo a tenermi anche la
ma figura di tenerti la scena.
Se
ho bisogno di Gianpietro da Milano per tenere la scena. Senti, io Gianpietro, io uso quello che mi
per
pare,
carità,
chiaro,
no,
uso
vabbè,
anche le preghiere.
Cazzo per metterlo nel culo dietro e dal davanti, va bene?
Oddio mio, usa le parolacce lui, usa
certo.
Le parolacce, usa la volgarità per cercare di colpirmi, per cercare di...
Ma fammi piacere, poi io voglio colpire te.
Bigliacco infame, che cos'è che hai detto? Bigliacco infame, che cos'è che hai detto?
No, io bigliacco infame non l'ho detto.
Che cosa hai detto prima? Non ho capito.
No, ti ho detto che non uso le parolacce.
Senti, amico mio, senti, Gianpietro, io quella là non era uno sberleffo alla preghiera, era una preghiera.
No,
le preghiere sono le preghiere.
Se sei offeso, bisogna chiedere
ma
scusa.
Sei offeso. Dai, ma è Gianpietro da Milano che usa la parola pompino.
Offeso.
E sei offeso, benissimo. Allora,
tu
allora usa la parola pompino e fai le preghiere anche, dai.
No, usala anche tu che così
e fai le preghiere. E fai le preghiere, dai, forza.
Certo,
ciao. Tommaso Lecce, vai, Tommaso.
Ciao.
Pronto?
Dimmi.
Allora, se io ho sentito poco fa, alla vostra trasmissione,
sì,
che vogliono dare 5.000 euro ai Rom se aprono un'attività.
È sì, una proposta del Comune di Roma,
esatto,
pare.
È una proposta del Comune di Roma. Però io farei una domanda a chi ha fatto questa proposta stupida. Perché i Rom a scuola non sono mai andati.
per la prima attività serve una licenza di commercio per fare la vendita. E se uno ha la licenza la licenza ce l'ha solamente se ha il titolo di studio obbligatorio, quindi la
licenza.
No, Tommaso,
però non entriamo nei questi dettagli, non ce ne frega nulla. Il punto fondamentale è che non si capisce perché per integrare i Rom il Comune di Roma si inventi il fatto che bisogna dare un contributo da 5.000 euro per aprire l'attività. È una puttanata.
Certo, è una puttanata, ma oltre che una puttanata, siccome probabilmente sanno già che non possono avere la licenza.
Ma non lo so, ma non è importante il dettaglio della roba. Ma è una roba incredibile. Marco da Verona, guarda, questo parla delle licenze. Che cazzo mi frega a me delle licenze? Marco da Roma, sì, da Verona, vai.
Pronto. Marco, dimmi. Allora, c'è una cosa che mi fa arrabbiare, sono i telegiornali quando parlano 100 persone salvate in mare. Allora, per come la vedo io, l'emergenza in mare è un fatto involontario e occasionale.
Cioè, che vuol dire, Marco? Cerca
allora,
di spiegare bene.
Un peschereccio va fuori, va a lavorare, improvvisamente ha una avaria al motore. Ovviamente questo chiama l'SOS e arrivano le barche a salvarlo. Se una persona invece va fuori in mare con una barca, appositamente per fregare le leggi sull'immigrazione, va fuori con una barca e fa un buco nella barca solo perché vuole essere salvato e vuole aggirare le normative sull'immigrazione, questa è una truffa.
Adesso non possiamo secondo lei,
non possiamo
le persone...
sapere, non è che lo fanno apposta il buco, esatto, per essere salvato. Comunque è vero che si mettono...
Lo fanno apposta per chiamare la guardia costiera, per arrivare nei porti. Poi
può darsi che succeda, non abbiamo le prove che sia successo. Comunque è evidente che chi si mette in mare lo fa volontariamente e lo fa a proprio rischio e pericolo. Caro Feltri, mi sembra fattuale, no? Caro direttore, mi sembra, no? Cioè, si mettono nella barca, loro rischio e pericolo.
Gente che, come hai detto molto bene, in modo che non facendo niente sono lì a prendere il sole in queste coste della Libia, neri, prendono il sole. Tutto il giorno sono lì, devi far parlare e sono lì sulle cose. A un certo punto dicono della loro lingua incomprensibile, gutturale e incomprensibile. Dicono: prendiamo una barca e si imbarcano con le loro donne gravide, i loro bambini. Il più delle volte che piangono in modo spregevole, perché i bambini poi piangono e sono lì. Odiosa in genere, ma sta moltissimo da fastidio il bambino che piange in tutte le sue forme. Per me, infatti, io non so perché abbiano condannato la Franzoni, ma questo diventerebbe un altro tema. Quindi non mi fai parlare neanche dei neri, figuriamoci se mi fai parlare del perché la Franzoni è innocente da un punto di vista.
Sono tutti innocenti per lei, Felti. Sono tutti innocenti. Come
mai? Un bambino che piange, è normale che poi perdi la pazienza.
Ho capito, però sono tutti innocenti per lei.
È fatto normale che succeda, non è mai successo di sentire quei fastidiosi bambini.
D'accordo.
Comunque in quelle navi si imbarcano perché sono lì senza fare nulla, non c'è lavoro, quindi non fanno niente, e allora si imbarcano e vanno in crociera.
A loro rischio e pericolo.
E pensano che poi l'Italia li debba accogliere tutti. Io non accolgo nessuno, non so neanche cosa sia Lampedusa, perché sto a Bergamo peraltro.
Ho capito.
E mi fanno anche un po' impressione.
Vai, grazie, arrivederci.
Una delle cose che ha favorito il rinnovo del calcio tedesco, di che ho richiamato prima, è stata la legge sulla cittadinanza che Schröder approvò e che stabilì che tutti coloro che erano nati in Germania da genitori che risiedessero almeno da 8 anni in Germania erano cittadini tedeschi, e questo ha favorito anche nello sport una partecipazione piena e viva di ragazzi e giovani di genitori stranieri ma tedeschi, e che ritroviamo in tutte le squadre tedesche. Basta guardare i nomi.
Lo Jussoli si farà. Lo Jussoli
non lo so
farà,
se si farà. Dico che quello ha contribuito poi.
Le grandi previsioni di Fassino: con lo Jussoli la Germania è diventata grande e resterà grande nel calcio, eliminata dai mondiali. È vero che Fassino si riferiva anche all'epoca precedente della Germania.
Sì, parla però, di Schröder, figurati.
Sì, però amico mio, c'è cioè una puttanata, è una parte che gli ha detto pure sfiga, la Germania è stata eliminata, dunque oggi tutti hanno ripescato questo audio sì, di Fassino, no?
Ci sta,
però
ci
è anche vero, è anche vero che per esempio l'Italia senza Jus Soli ha vinto i mondiali, non è che adesso per vincere i mondiali dobbiamo portare gli immigrati, no? Giusto?
No, però lui ti dice
abbiamo
ad esempio
bisogno del calcio degli immigrati. A Bergamo per esempio non ci sono negri nella squadra, lì forse ce n'è uno. Effettivamente ce n'è uno. Fetri, però l'Atalanta che lei ama, un negro c'è, un tale Barrow si chiama.
Perché l'hanno riempito di pugni, evidentemente, e l'hanno fatto diventare nero. Ha preso tante pallonate in faccia ed è diventato
nero. No, è nero, ti posso assicurare che è nero.
È bianchissimo perché sta a Bergamo Bassa, è un terrone rispetto a Bergamo, perché sta a Bergamo Bassa.
Ho capito, però è no, è nero, è di colore.
È nero, non solo neri a Bergamo, ma no.
Parla meglio, ragazzi, ma stasera che cazzo c'avete con sti telefoni?
Via l'auricolare, via il viva voce, bocca attaccata al microfono. Via l'auricolare, via il viva voce, bocca attaccata al microfono. Parlare bene, se no andare a fanculo. Via il viva voce, se no andare a fanculo. Via il viva voce, via il viva voce.
Ciao, ciao la zanzara. E niente.
Niente, questo niente. Avanti.
No, scusami, scusami se ti dico niente.
La zanzara.
Ciao Giuseppe, senti, non mi rispondete mai, ditemi solo se è in salute, se sta bene il cavaliere Auriemma, perché io ho la necessità di sentirlo, cioè datemi un contatto, lo vado a trovare, ho bisogno di sentire lui e i suoi propositi sull'Italia morale, Italia morale, ho bisogno di lui assolutamente, sono sicuro che non sono il solo del popolo della zanzara, dai su.
Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi, ti conviene. Vi presenta la zanzara.
Fate sta zitto quel demente di quel coglione di Mauro da Mantova, ora anche esperto dei vaccini. Lo sai perché non li faccio? Lo sai perché? Ho fatto il vaccino, ho preso l'influenza. Dopo due mesi l'influenza. Non li faccio più? Non c'ho più l'influenza. Le logge, le logge massoniche dietro. Big Pharma, Big Pharma. Madonna, accidenta al diritto di parola. Questa gente che dovrebbe... Maurino, entra in quella chat e le avete dai coglioni. Sta zitto, sta zitto. Smettere di ste stronzacche. Sembra più coglione del solito. Falla finita, falla finita. Tonto.
Ascolta, c'è la provecchio.
Allora, il figlio di Di Bartolomei, sai chi è, David?
Di
il
Bartolomei.
Figlio di Agostino Di Bartolomei, un ex giocatore della Roma, sì, famosissimo, sì, che si suicidò. Oggi si chiama Luca Di Bartolomei, ha pubblicato una foto. Questa è la pistola con cui si è ucciso mio padre. Anche lui l'aveva presa per far sentire più sicura la sua famiglia.
Bravo, bravo.
Questa è una Smith & Wesson 38 Special. E poi pubblica la foto di questa Smith & Wesson uguale a quella che aveva Agostino quando la comprò negli anni 70. Lo fece perché credeva che avrebbe così reso più sicura la sua famiglia.
Pensa che shock per sto ragazzo.
Allora, un messaggio affidato a una foto e quattro tweet che vuole far riflettere e che segue la notizia per cui 4 italiani su 10 vorrebbero avere un'arma per sentirsi protetti. E quando qualcuno gli fa notare che se una persona si vuole suicidare trova comunque un modo, Luca Di Bartolomei, figlio del calciatore Agostino, dice: per andare oltre il burrone che pensiamo di avere davanti basta un attimo, in quell'attimo non avere accesso a un'arma può fare la differenza. Non lo dice una vittima, lo dicono tutti gli studi disponibili. Pensate ai vostri figli e ai vostri nipoti, una pistola non produce alcuna sicurezza, credetemi. Questa è l'opinione di Luca Di Bartolomei, che io ovviamente rispetto, ma che non condivido, nel senso che poi è
mi
una...
sembra interessante, no, in considerazione.
Assolutamente, ma figurati, ma io dico che se uno si vuole suicidare
contro la diffusione
modo,
delle armi, però
un modo lo trova,
questo
un modo
sicuramente
lo trova.
Questo
però
sicuramente
è anche vero quello che dice lui, probabilmente se magari se il padre in quel momento non avesse avuto la pistola sotto mano non avrebbe pensato al suicidio, è improbabile, non lo possiamo sapere, non lo sapremo mai, ma non è che la diffusione delle pistole fa aumentare i suicidi, adesso io questo non lo so, ma non credo. a mio parere la pistola, il possesso di una pistola è strettamente legato alla libertà personale. Io ne faccio una questione di principio, al di là delle statistiche che sono, come sapete, si possono discutere mille volte. Fermi tutti, Mauro da Mantova, che c'è Mauro? Mauri, che c'è? Mauro, che c'è? Che è successo? Mauro, oh, ma che è successo? Hai chiamato? Parla, no?
Appena appunto nappe.
Ti appunto un'ape? Vabbè, ma chi se ne frega?
Cioè, quanti milioni di italiani?
Appena appunto
vabbè.
Bene, e allora? Male. Ben ti sta? Ottimo.
Ma dove l'avete pescato quel coglione?
Ottimo. Ape avanti tutta. Ape avanti tutta. Sciami d'ape ci vogliono. Sciami d'ape, no una. Sciami. Mettici la testa dentro dentro l'alveare. Mettici tutta la testa. Tanto non ci trovano nulla. Non ti preoccupare. La testa dentro l'alveare mettici.
Fermi tutti, Mauro. Mauro, mettiti bene col telefono.
No, ma
prima,
metti
sennò non si capisce.
La testa nell'alveare però.
Mauro, mettiti bene col telefono. Dai, dimmi.
Sì, c'era attaccato sopravvento.
Appunto.
Porca puttana, che male. Ti venga l'accidente brutto sfigatore.
Oh, che meraviglia.
Ma un coglione
che bello, che bello che l'ha punta. C'è un peccato che sia stato un'ape, solo un'ape. Solo una però.
Pantalonia quello di Pantalonia.
Sì, tanti auguri per pronta guarigione. Però auguri di pronta guarigione.
Che ti vengano tutti i virus possibili.
Ma che c'entra adesso?
Auguri di pronta guarigione. Ma io ho fatto gli auguri di pronta guarigione.
Ma cosa c'è?
Gli occhi da gufo.
Auguri di pronta guarigione. Auguri di guarigione immediata, anzi.
Ma muori lì dove sei.
Ma cosa c'entra?
Maledetto schifoso.
Viva l'ape.
Ma poi scusi, è un'ape. Ma è un'ape, mica un coccodrillo.
Dove è tirato fuori quel frocio?
Era un'ape del PD.
Un toscano, non si capisce.
Ma chi?
Ha proprio la voce da frocio come ape. Provenzuale.
Ma chi? Chi? Chi?
Ma quello? Ma chi cazzo è questo, idiota?
Ma chi? Chi?
Ma sto ape. Luca, cos'è dall'Umbria?
Luca da Perugia, sì.
Cazzo ne so. Sto coglione che mi ha dato in onda due secondi fa. Sto imbecille.
Beh, perché? Che ha fatto? Che ha detto? Ha detto che non deve parlare di vaccini.
Ascoltami bene.
Avanti tutta.
Ascoltami bene. Io ho fatto dal 2000
poi fino al 2010 è proprio simpatico, sempre.
I vaccini anti-influenzali.
Vabbè, ma adesso
e
che
mi beccavo sempre tra influenze. Nel 2010
è normale,
quando
così.
È venuta fuori
in genere non è che te la beccavi, è una reazione al vaccino che può succedere.
Ma perché sei anche contro i vaccini, tu sei anche contro i vaccini, Mauro?
Certamente, totalmente contro i vaccini, tranne i minimi, quelli del vaiolo, della poliomielite, i minimi basilari.
Cioè, se uno di quelli che ti vuoi confrontare, per esempio con Burioni, uno di quelli che ti vorresti confrontare.
Allora, io ho sempre detto, tra gli Asco e Burioni, sono due perfetti coglioni. Okay.
Lui l'ha detto.
Lui. Reagisci, ti prego.
No, ma non è possibile.
Ma perché questi qua hanno preso la bussarella in nero come la loro.
No, ma cosa bussarella in nero?
Che bello! Professor Burioni, 20 e 24,
ma
Mauro da Mantova ha detto una cosa gravissima.
Ti assumi le tue responsabilità, per favore, non voglio altri
casini.
Ascolta, Burioni, professore, portagli via tutto. Burioni ha detto una. Mauro, ti do il numero di Mauro da Mantova, professore.
Mi fai parlare? Testa di cazzo?
Dimmi.
Allora, cosa ci fa Davide Bove nella Lega?
Davide? Ma che ne so io adesso che c'entra?
La stessa cosa che fa Burioni e Pregliasco nella casa dei macchini. Questi qua parlano perché sono stati foraggiati.
Ma cosa dici, Mauro? Ma aspetta, mentre parlavi mi chiama Luca. Luca, che c'è? Perché pigli per il culo Mauro, Luca?
Ma ci rende in culo. Aspetta, conviene. Esci 5 minuti nella tua vita e te magno le api. Armane in casa, dammi retta.
Ma che cazzo sei imbecille?
Ma ti rendi conto come perdo il
miserabile!
Ti rendi conto che parli tutto il giorno al computer da solo?
Ma se tu facessi un quarto della. Ma che un quarto? Un'ottantesima parte di quello che ho fatto io nella mia vita? Potresti definirti. Ah, sono soddisfatto! Non hai fatto un cazzo, sei un comunista!
Ma che ne sai? Ma che ne sai? Fermo, Mauro, Luca,
paziente.
Luca, che vuoi dire a Mauro?
Ma intanto gli voglio dire una cosa. Mi è capitato di guardare due o tre video sui, no?
Sì.
Chiacchiera sempre di sto Auditel, di sto audio che c'ha il 76% di preferenze. Ma voglio sapere, ma te sti numeri da dove li tiri fuori?
Te c'hai
1000 visualizzazioni, 890 sono le tue, te guardi in continuo dal computer.
minuti.
Ma sto idiota qua, ma chi cazzo è?
Io gli voglio solo cantare una canzoncina.
Ti tingi i capelli, coglione. Cazzo vuoi, ma sul cazzo non è? Perché non c'è di tinge? Non c'è di tinge, Parenzo? Idiota.
No, veramente no. Fermi tutti.
Non mi ritingo io, però. Ma ti assicuro di no.
Ma che imbecille. Ma vieni davanti che ti scasso.
Dov'è la musica?
Ma della chi?
Vieni davanti che ti scacco la testa. Imbecille.
Dov'è la musica della Pemaia?
Ma Mauro.
Idiota.
Mauro. Voglio la musica della Pemaia adesso.
Mauro, perché devo fare a botte con Luca? Non
il mio, il mio cugino grande manager, Gabriele, dirò solo il nome, va.
Allora, la non mi vuole ascoltare.
Sì.
Cambia canale.
Ma ascoltare dove poi soprattutto? Senti Mauro, scusa, non ho capito
canale
bene
YouTube,
ma
cosa c'è un canale YouTube?
Sì,
matto?
Sì, che non
sì, dice in poche parole, dice che quando c'è lui la zanzara arriva a 7 milioni di ascoltatori. Quando non c'è lui cala del 60-65%.
Ma
lui
arriva
la ma tu cos'hai prodotto?
Vola, vola, vola la
Pemaia. Ma cos'hai prodotto nella vita?
Allora fermi. Allora, fermi tutti. Allora, Luca, voglio sapere che cosa hai votato alle ultime elezioni tu, Luca?
Io non voto.
Tu non voti.
Io te l'avevo già detto.
Mauro, chi hai votato tu? Luca,
dopo ti mando la foto di cosa ho votato, perché ho fatto la foto quando ho votato.
Bene, la foto non vali di scemo.
No.
Ma che cazzo dici, testa di cazzo?
Ma non litigate pure su questo.
Sei un coglione tu, se non sei un cazzo vuoi parlare, che cazzo
Mauro,
è fatto tu?
Mauro.
Hai un canale YouTube, sei diventato un intervista in Italia di radio più famoso, no? E allora che cazzo vuoi da me, imbecille? Vuoi prendere due sberle?
Mauro, l'ape, Parenzo, sì, stai calmo, Parenzo vuole sapere dell'ape, a che punto è l'ape? L'ape, la puntura dell'ape.
L'ape è morta perché sono più velenoso io di lei.
Ciao.
Sono Parenzo, intanto. Buonasera e lieto di fare la sua conoscenza.
Luca la merda! Tu non conti un cazzo! Non sei nemmeno lavorando! Asino! Sei un bastardo! Rispondo alle merde! Io con gli scontri non ci parlo! Ciao Giamaro! Oh, coglione della tua sorella! Fatta il culo!
La corte, metti la musica della famiglia Adams a sto mostro!
Ma vai a fare il culo, fracio!
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta... La zanzara.
Cruciani, ci hai fatto una trasmissione con la puttana lì di Pordenone e non tiri fuori 3.000 euro per comprarle un camper? Che poi non pensi neanche al futuro, senza camper con ti chiama più che ti deve raccontare. Su, non fare il pidocchio ed esci 3.000 euro per la Troia di Pordenone, dai, fai il bravo.
Appena punta un'app. Porca puttana che male. Ti venga l'accidente brutto sfigatone di un coglione bravo schifoso. Porto qualche porta rogna.
Anna da Roma, vai Anna.
Ciao carissimo.
Dimmi.
Non avrei mai pensato di chiamarti perché non...
Oddio, cominciamo con Magna delle 20:36.
Cioè, no, perché non ti ascoltavo di... più.
Sì,
non
sì,
ti ascoltavo
sì.
più. Poi ogni tanto ho la tentazione, dico, fammi sentire se è migliorato. No?
Ma perché
se...
hai chiamato allora? Spiegami, Annina.
Ho chiamato perché ho acceso, ero in macchina prima
sì, sì.
e ho sentito la discussione dei macellai. Sì. E tu
istigati, gli sobillati.
No, io non stavo istigando nessuno, sto dicendo semplicemente che noi abbiamo degli animalisti sfigati, perché gli animalisti
sfigati,
quelli coerenti, coerenti vanno a rompere
sfigati?
Il cazzo, non a me, vanno a rompere il cazzo, cioè anche a me vanno a rompere il cazzo ai macellai, cioè in fin dei conti quelli
esatto,
che stanno facendo...
bisogna quietare queste cose, perché ognuno deve rispettare
certo,
i principi e le idee degli altri.
Ma a me lo dici, cioè, ma certo, assolutamente, però sto dicendo che se fossero più coerenti, quelli, i nostri animalisti, andrebbero a rompere il cazzo ai macellai, invece di rompere il cazzo a quattro sfigati in giro. Non io, naturalmente, che non mi considero sfigato, ma insomma altre persone, andare a rompere il cazzo, per esempio, ai pochi che fanno,
anche per
che
le
pescano.
Armi. Se quel ragazzo ha parlato che il papà si è suicidato e quindi...
Ma io infatti mica l'ho criticato,
negativi.
Ho detto
perché?
Lui ha tutto il diritto di dire quello, io ho il diritto di dire che non sono d'accordo. Cioè, sono...
Lo so, ma purtroppo ti seguono tante persone che magari ti seguono
che
quello
che
dice. Che
succede? Si
pensiero.
Armano e cominciano a sparare a destra e manca, non ho capito. Cioè,
certo,
sì,
certo.
Che cosa?
È preoccupante perché qui ti ascoltano tutte le età. Non è che hanno la capacità di spegnere come posso fare io o le altre persone.
Vabbè,
no?
Anna, che vuoi? Dopo aver detto queste cose, vuoi qualcos'altro?
Te lo volevo dire, non ce l'ho fatta. Dico.
Brava,
non
Paola
è
da Imperia. Paola da Imperia, vai.
Cruciani,
dimmi,
ciao Parenzo. Io volevo fare una domanda.
Davide, dove cazzo
appunto.
È andato? Non ho capito. Si è assentato. Paola, dimmi.
Ciao, ciao. Mi permetto di farvi un appunto. Avete dedicato due puntate alla storia del carabiniere che ha sparato a quel rom e ognuno ha dispensato amenità incredibili.
Non nessuna amenità. Però, chi è che ha dispensato amenità?
Beh, diciamo che ci sono state molto critiche nei confronti di quel povero ragazzo che poi è rimasto paralitico, tetraplegico, non so che cosa, comunque ha avuto delle ripercussioni.
Semiparalizzato, povero ragazzo semiparalizzato, cioè invece noi che abbiamo dovuto cacciare 60.000 euro per quello che è successo, lui
però,
che ha continuato a delinquere dopo.
La legge dice questo, scusami.
Ma che c'entra, la legge dice questo? Ma grazie al cazzo, come si dice.
I carabinieri che hanno provveduto a manomettere delle prove, nascondendo delle pistole, delle altre prove compromettenti nei confronti di un extracomunitario.
Ma chi ha detto che quelli che commettono reati non devono essere colpiti?
Certo,
chi ha detto? Ma che c'entra legge la notizia o no?
Il carabiniere che ha sparato a quel pregiudicato non ha sbagliato. Per la legge
Senti,
ha sbagliato,
Paola,
per cui perché
Paola,
non
io sto contestando esattamente questo, cioè che ci sia una legge che consenta a un tizio che ha sparato, un carabiniere
no,
che ha sparato mentre inseguiva una macchina a un ladro rom che ha tra l'altro anche sfondato un posto di blocco. Questo qua colpito e reso semiparalizzato, non solo questo carabiniere è stato, ripeto, condannato.
Sì, ma un ladro rimane titolare di diritti, come abbiamo detto più volte.
Ma uno
non
può
è
essere
una
titolare
persona.
Di qualsiasi cosa, no, ma certamente nessuno lo vuole ammazzare. Il problema fondamentale è che gli abbiamo dato 60.000 euro. Se a voi sta bene così,
ma non abbiamo dato.
Se a Paola da Imperia e a David da Roma va bene così. Ma va
ma
benissimo.
Ci sia necessità di un'equità.
Cioè, a te non dà fastidio il fatto di aver dato una parte dei tuoi soldi a questo signore?
Forse avrebbe dovuto pagare soltanto il carabiniere. Ma
il carabiniere doveva pagare questo. Nel grande ribaltamento della realtà.
No, ma quei tre carabinieri invece, scusami, che ora dovranno pagare, anzi lo Stato dovrà pagare.
Ma non lo so, ma se hanno sbagliato pagheranno. Se hanno sbagliato pagheranno, benissimo.
È giusto che lo Stato paghi per questi tre carabinieri e invece non è giusto che paghi per risarcire.
Esatto, ma per me è sbagliato. Per me,
menomato.
Quello là è rimasto menomato perché faceva il ladro. E quando uno fa il ladro, si assume la responsabilità di fare il ladro. Se vai a fare un ladro, fai una rapina.
Ma se fai il carabiniere, ti assumi anche la responsabilità di
purtroppo
fare
le leggi, purtroppo,
l'uso della
purtroppo,
forza.
Purtroppo le leggi oggi non consentano a un carabiniere di sparare
ma
se non perché altrimenti passi dai guai. Ma quale notizia?
Non
lo so, ma non
cose...
parliamo di tutte le notizie del mondo noi, altrimenti potremmo finire alle 3 di notte, amico mio.
Hai dato molta visibilità all'altra notizia.
È un'osservazione giusta.
E che vuoi fare? La vita va così, Paolo, è ingiusta la vita. Ciao. Abbiamo un appuntamento con la signora Efeball?
No.
Sì, abbiamo un appuntamento perché vuole andare a Pontida. Vuole andare a Pontida, da quello che so. Da quello che so, vuole presentarsi domenica a Pontida. Vediamo un po'. L'ho chiamata 10 minuti fa, vediamo un po' se risponde.
Eccomi.
Efe, come stai?
Benissimo, tu tra 20 minuti e mezz'ora forse mi arriverà un cliente, stavo mettendo la posta a casa.
Chi se ne
frega, la mia vita di sempre, settimana prossima faccio un tournée, Lecce, Napoli, Bologna.
Ma scusa,
è la prima
volta.
È interessante.
Per Gem.
Beh, no, è Vasco una prostituta Rossi. Che va in tournée, cioè non può.
Parenzo, vieni con me a Pontida, ma che dove ci vado a domenica.
No,
ma Parenzo,
viene un mio inviato sicuramente per
allora, andiamo per ordine, ferma, come al solito non esondare. Andiamo per ordine. Allora, tu domenica vai a Pontida, interessante.
Esatto, dopo 3 anni per festeggiare il grande successo di Salvini, visto che è il nostro amico da sempre, sì. Ti vado a Pontida. Non so se riuscirò a parlare con
però
lui.
Spero per lui di no.
Ma perché speri per lui di no?
Perché no?
Perché il ministro dell'interno, cosa c'entra con questa
allora,
qua?
Guarda che io lo sostengo da 7-8 anni.
Siamo
quando
seri,
io
su,
ho cominciato a sostenere,
ma non
adesso è diventato il ministro dell'interno, ma anche un pochettino merito mio nel mio piccolo.
Beh, insomma, merito tuo non lo so, però scusami.
No, Parenzo, però comunque è un mio amico, almeno io credo che sia l'unico politico che vorrebbe regolarizzare la prostituzione.
Come andrà
io ho già fatto stampare un t-shirt speciale per Pontida davanti si chita Salvini regolarizza la prostituzione dietro hashtag Salvini Premier,
sì.
Va ovviamente verde con le scritte bianche, metto sì. Un paio di jeans e ci vado a Pontida già alle 10 di mattina, penso di essere lì.
Ci scapperà qualche cosina là o no?
Se potevo rimanere fino alla sera forse sì, perché poi c'è il prato, ci sono alberi, sai.
Possiamo dire, cara Efe, che potresti offrire qualcosa gratis a qualche leghista domenica,
carità.
O no?
Ma allora, io ai ragazzi e uomini belli qualcosa di gratis qualche volta offro già. Perché no? Anche ma Pontida potrebbe accadere, potrebbe succedere. Cioè, anche i leghisti sono veramente molto buoni.
Vabbè, quello comunque, anche quelli del PD sono belli, che c'è, ci sono alcuni.
Non hai detto, Fico mi piace, 5 Stelle.
Ma non credo, signor Fico è una persona...
Le sue attività non mi interessano.
Però
se
scusa,
posso
scusate, posso dirti, posso dirti una cosa?
Tu continui a mangiare sempre lo stesso il pre ogni sera, io invece godo la mia vita. La vita è una volta sola, bisogna godere la vita.
Ma
non si può sempre fare lo stesso cosa ogni giorno, ogni sera. Poi così. Ma Parenzo, tu cosa pensi di Salvini di oggi? Il suo grande successo della Lega che ha ormai salito al 30% dei consensi degli italiani. Cosa? Cioè, questo ti fa male?
Ma perché devo discutere con lei?
Scusa, ma perché io nel mio piccolo ho sempre sostenuto Salvini. Questo ti fa male, vero?
Volte, però. Secondo me non lo aiuta.
Il successo di Salvini ti fa male, vero?
Io sto dicendo che per tutelare Salvini
il successo di Salvini ti fa male, sì o no?
Questo tour che fai?
Un tour turismo sessuale.
Ecco, vai a Napoli
con gli italiani che vanno in Thailandia. Io da trans italiana metà turca vado a Lecce e Napoli, visto che mi piacciono uomini mori, alti, robusti, belli.
Ma
dotati.
Scusa, a Napoli per la prima volta?
A Lecce a Napoli. Per la prima volta, sì, a Lecce e Napoli.
Dunque, possiamo annunciare agli amici napoletani che ci sarà lo sbarco di Efe Balla a Napoli. Questa
io sono già piena, ci vado lì per 4 giorni, sono già piena. Il problema è che trovare un appartamento per invitare 10 clienti al giorno, affitterò un appartamento bello carino, poi male che va, affitterò solo per 2 giorni.
Amici napoletani.
Se avete una stanza libera che io possa fare tutto ciò che voglio.
Un appartamento in affitto alla signora Efe Balla, non è istigazione alla prostituzione.
Sono anche disposto a pagare 300-400 euro al giorno, basta che mi lasciano libera con i buonissimi, bellissimi, carinissimi napoletani.
Scusa, Parenzo, scusate, è istigazione alla prostituzione?
Beh,
secondo
è un reato, assolutamente sì.
Ma perché mai?
Affitta la casa, la signora Balla, poi quello che fa la signora Balla sono cazzi suoi, no?
La prostituzione non è un reato se fai da sola, Parenzo.
Imbarazzante.
Io
ma
sono
perché
molto
imbarazzante?
Più signore di te,
cioè,
assicurare che sia nella vita, sia nel letto, sono più uomo di te.
Per le porcherie che dice, imbarazzante.
Ma perché porcherie? Cavolo, hai detto lo stesso cosa anche per Salvini. Oggi il ministro di Stato, hai capito? Per anni umiliato Salvini, dalla mattina alla sera hai protetto, hai difeso i migrati e Salvini è diventato il ministro dell'interno.
Signora,
capisci?
Lei è turca, signora.
Perché tu ce l'hai con la signora Efe Balla?
Ma
che
non
fa
ce l'ho in alcun modo. Non
che
ce
fa la puttana transessuale?
Ma mi è indifferente le sue attività, i suoi dettagli, quanti ne fa al giorno?
Ripeto ancora,
non me ne frega nulla.
Possiamo
salvare l'Italia. Perché possiamo dare 3 miliardi di euro all'anno a questa Italia che ha pezzi grazie ai tuoi amici del PD.
Chiudiamo così, scusa, signora Fabiana. Tu lo vuoi prendere il porto d'armi? Vuoi prenderti un'arma?
Io ho spray al peperoncino in ogni stanza in casa. Tra un po' diventeremo come l'America, grazie a Parenzo e suoi amici che hanno invitato milioni di immigrati clandestini qui. Ormai non siamo più sicuri. Ovviamente, grazie a Parenzo. Grazie a anzi, guarda, se ci capita qualcosa, dobbiamo usare a Parenzo. Dobbiamo avere Parenzo che ci difende. Così ci difende.
Scusa, Davide, tu devi scegliere se uscire a cena fuori, no? Scegli Saviano o la signora Efe Ball?
Cosa ha da dirmi la signora Ball? Sono molto più curioso di stare un paio d'ore con
lui.
Io
ho un'unica cosa
Saviano,
da dirti, Parenzo.
Con questa sporcacciona
che
parla volgare.
Salvini...
Ma cosa me ne frega di sta signora qua? Mi interessa di più parlare per tutta la vita.
Questa è l'unica cosa che posso dirti. Il successo di Salvini si fa male.
Ma io sto parlando di lei,
male.
Non di Salvini.
Prendi un po' di calmato, una camomilla.
Lei lo danneggia. Lei lo danneggia continuando andando anche a... Lo danneggia, io glielo dico, lei lo danneggia.
Assolutamente, ma io non ho mai danneggiato Salvini.
Ciao. Sei incredibile, ti metti a litigare con la signora Efe Ball, cioè,
ma non è che ho litigato,
sì, ti metti a litigare con la signora Efe Ball,
ma non mi metto
litighi.
A litigare, è una persona però alle volte volgare,
ma sì,
che
fa la prostituta, la transessuale, non
ma
legge
non lo
Kant,
so che cosa
non legge
ma no
Kant,
ma non è perché legge
sera,
Kant,
eh?
È anche perché quei dettagli che dicono qui aspetto i clienti, ma
vabbè,
cosa
aspetta,
mi interessa
non è che
a me
detto,
quella roba
sta facendo un
gran... clienti,
ma beh sì, è una vita normale, cioè questa radio verità durante la radio verità
confrontare con la signora Ball sulle questioni politiche.
Cioè, non ho capito, se tu devi scegliere se uscire a cena, ripeto, per esempio, un Galli della Loggia, la signora Efe Ball, con chi vai? Cioè, questo è il punto.
Anche, è offensivo anche porre semplicemente il quesito, cioè
accostare
il nome
farei
della signora.
A mio figlio, a mia figlia, farei conoscere prima Efe Ball e poi eventualmente, che ne so, un Alto Cazzullo, un Galli della Loggia, che cazzo
scherzando?
Ne so, ma tutta la vita,
ma
certo.
Ma perché sei una persona ormai strana, ormai vittima di questa gente che frequenti troppo alla radio, esci da questa radio e inizi a frequentare un po' di gente che ti dia degli stimoli anche intellettuali.
Ti dico solo questo: a Città di Castello, calci, pugni e schiaffi agli agenti, la furia dell'immigrato, l'aggressore tunisino colpisce con calci, pugni e schiaffi due agenti di polizia, il drammatico video dell'arresto a Città di Castello. Ragazzi, andate a vedere questo video incredibile su internet, ormai sta impazzando,
sta impazzando
dappertutto. E addirittura una donna che ruba il manganello all'altro dei due agenti per infastidire il fermo dell'aggressore. Città di Castello, Salvini, dove sei?
Beh,
dove
guarda,
sei?
Fa già abbastanza, mi pare.
Alberto da Treviso, vai, Alberto.
Buonasera.
Dimmi.
No, io chiamo a proposito del parlamentare.
Ovviamente si esprime subito il leghista locale, no? Esprimo massima solidarietà agli agenti.
Certo,
quanto
è
accaduto
chiunque.
È l'ennesima dimostrazione che in certe situazioni serve il pugno duro. Con la Lega al governo, certezza della pena e espulsione di massa. Alberto, vai.
Sì, io volevo dire a proposito del parlamentare ex leghista che parlava dell'italizio. Io sono perfettamente d'accordo che debba mantenere ciò che ha maturato in vita.
Ma no, ma ragazzi, tagliare per quanto è possibile, cercare delle scappatoie legali, cercare tutte le leggi possibili e immaginabili per metterla in quel posto, cioè per tagliare, ridimensionare, poi i tribunali, che vuoi fare? Dai.
Ciò che è maturato. Ma ciò che prenderà, tagliamo.
Ma se si può tagliare, tagliamo.
Sì, ma questi sono piccole gocce in un mare.
Ma grazie, ma te credo, lo sappiamo, no? Lo sappiamo, che c'è.
Non prenderà mai niente, e neanche con la flat tax di Salvini.
Ma vedremo. Fermi lì. A domani, ragazzi, a domani.
La pena punto nappe. Vola la primaia. Porca puttana, che male. Ti venga un accidente brutto sfigatone di un coglione bravo schifoso. Porto qua che porta rogna. Porca puttana, che male.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8.
Ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.